Fratelli, apriamo la parola del Signore nell'epistola di Paolo ai Galati e leggiamo insieme dal capitolo 6 i versetti dall'11 fino al 18, cioè gli ultimi versetti del capitolo 6 dell'epistola ai Galati. Così dice la parola di Dio. Guardate con che grossi caratteri vi ho scritto di mia propria mano. Tutti coloro che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, e ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Poiché neppure loro che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. E su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. La settimana che si è appena conclusa, oggi è domenica ed è il primo giorno di una nuova settimana, la settimana che si è appena conclusa rimarrà nella storia moderna perlomeno, come quella in cui ha cessato di vivere e di operare una delle menti più geniali del nostro tempo. Alcuni tra di voi non lo hanno mai sentito nominare, ma c'è la possibilità che una buona parte tra di noi lo conoscono e sanno chi fosse. Steve Jobs, il fondatore e lo storico amministratore delegato della Apple, una delle più importanti case produttrici di elettronica, computer, telefoni e altri aggeggi. Ecco, Steve Jobs è morto lo scorso 4 ottobre dopo una lunga malattia. In uno storico discorso che Jobs tenne nel 2005 in occasione della festa di laurea presso una celebre università statunitense, disse che quando aveva 17 anni era rimasto molto colpito da una frase che aveva letto da qualche parte, una massima, che diceva così: se vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo, un giorno o l'altro ci avrai azzeccato. E aggiunse: ricordare che sarei morto presto. A 17 anni aveva fatto questo pensiero. Ricordare che sarei morto presto è stato lo strumento più utile che abbia mai trovato per aiutarmi nel fare le scelte importanti nella vita. Perché quasi tutte le aspettative esteriori, l'orgoglio, la paura e l'imbarazzo per il fallimento, sono cose che scivolano via di fronte alla morte, lasciando solamente ciò che è davvero importante. Quindi Steve Jobs ha qualche migliaio di studenti di una prestigiosa università americana soprattutto davanti ai neolaureati, parlò di ciò che è davvero importante. E lui lo fece in una prospettiva assolutamente laica. Jobs, per quanto ne sappia io, non era un credente, non era un cristiano. Il suo matrimonio è stato celebrato da un monaco buddista, non ha mai fatto professione di fede cristiana. Quindi parlò da una prospettiva assolutamente laica. E stranamente queste parole sono venute alla mia conoscenza e consapevolezza proprio mentre stavo riflettendo su quello che dice l'Apostolo Paolo in Galati 6,15. Perché anche Paolo parla di ciò che è veramente importante. L'avete notato insieme a me? Tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa, quello che è davvero importante, quello che conta davvero per un uomo, per chiunque esso sia, un uomo, una donna, di qualunque età, è essere una nuova creatura. Quindi Paolo, nel brano che abbiamo letto, parla di quello che importa davvero. E quindi due uomini molto diversi, due uomini di pensiero e d'azione. Paolo, così come Jobs, è stato un uomo di pensiero e d'azione. Sono, sebbene molto distanti nel tempo, affrontano lo stesso argomento e danno due risposte diverse. Oggi, per quanto potrebbe essere interessante parlare di quello che disse Jobs dopo, non mi interesserò di quello che disse lui, ma voglio porre davanti a voi l'insegnamento e il valore delle parole dell'Apostolo Paolo. Paolo che disse qualcosa che per noi potrebbe essere una strana scelta, perché oggi tutti stanno celebrando veramente, se avete fatto caso un po' alle notizie di questa settimana, stanno celebrando Steve Jobs come un profeta, una sorta di... lo hanno accostato a Gesù Cristo, lo hanno accostato a Buddha, lo hanno accostato a una delle grandi personalità del passato. Ma non mi interessa parlare della sua ricetta, delle cose che disse, per quanto alcune sono sicuramente importantissime e condivisibili. Ma cerchiamo invece di ascoltare, diamo ascolto a un uomo che non si vanta di avere cambiato il mondo. Jobs si vantava di avere cambiato il mondo, Paolo no. Paolo dichiarava che per lui il mondo è stato crocifisso. Steve Jobs era un multimiliardario. Quanti soldi ha lasciato? Qualcuno ha detto tutti. Ma non si sa neanche quanti ne abbia lasciato, perché pare che la compagnia che ha fondato avesse più soldi dello Stato dell'Austria. Quindi immaginate cose... l'impero che ha costruito Jobs. Ma Paolo invece no, Paolo non era affatto ricco, aveva bisogno delle offerte di qualche amico per poter andare avanti o di qualche chiesa. Quindi ascoltiamo non le parole di un ricco, di una persona potente, di una persona che dichiara di aver cambiato il mondo, di una persona che è stata crocifissa dal mondo, decapitato dallo stato di cui era cittadino e alla cui morte le persone che si sono addolorate e che hanno fatto le condoglianze non sono stati milioni o miliardi, ma probabilmente poche migliaia, perché quando morì Paolo i cristiani erano davvero ancora poche migliaia di persone. Eppure Paolo non sarà nemmeno ricordato per essere stato colui che ha offerto al mondo l'oggetto dei suoi desideri, ma come uno che era stato rifiutato perfino dalle stesse persone che aveva evangelizzato a volte. e che innalza Cristo e la sua croce, proponendosi di non conoscere altro e non volersi vantare di altro. Io non sono capace di predire il futuro e quindi non so quale sarà nel bene e nel male l'effetto dell'opera di Steve Jobs, ma so una cosa, che quanto ha insegnato l'Apostolo Paolo continua ad ispirare e ad essere studiato e proclamato a distanza di 2000 anni e lo sarà fino a quando il mondo esisterà. Quindi ascoltiamo quello che dice Paolo questa mattina. Paolo dice: tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla, quello che importa è essere una nuova creatura. Che cosa sta dicendo Paolo? Paolo ci parla di quello che conta, di quello che è importante. Cioè ci parla di quello che è vero, di quello che è giusto e di quello che durerà. Ha ancora senso nel nostro tempo parlare di quello che importa in senso assoluto? Vedete, qui Paolo non parla in modo soggettivo, cioè non dice quello che io preferisco, non dice quello che mi piace, non dice quello che io ritengo che sia vero, non dice nemmeno quello che la maggior parte delle persone pensa o crede, eccetera. Qui Paolo non sta dicendo: vedete, voi vivete come vi pare, io rispetto la vostra opinione, ma io, per quanto mi riguarda, credo che la cosa più importante sia. Paolo non sta dicendo questo. Paolo ha una grande arroganza, così viene giudicata dalla gente nostra contemporanea. Ha la grande arroganza di dire: quello che vi sto dicendo è vero, quello che vi sto dicendo è importante, quello che vi sto dicendo è per tutti. E questa mattina io vi dico la stessa cosa. Il contenuto di questo semplicissimo messaggio non è vero per Reno Ulfo, che non è nessuno. Non è vero soltanto per alcuni pochi che sono qui presenti e ci credono. Non è vero soltanto per una denominazione cristiana o per i cristiani. È vero per tutti gli uomini. È vero per tutti, è vero adesso come era vero 2000 anni fa e come, se il mondo esisterà, sarà vero tra 2000 anni. Ed è importante, non è qualcosa di secondario, è ciò che conta davvero. Questa gente qui che erano andati dai Gala dicevano: voi se volete essere come si deve, dovete farvi circoncidere perché per essere salvati è questo, e dovete mangiare questo e non dovete mangiare quello, e dovete fare questo e non dovete fare quell'altro. Paolo dice: questa roba non serve a niente. Quello che conta, quello che è necessario, quello che è importante, quello che è vero è essere una nuova creatura. E questo ci mette al cospetto del fatto che Paolo credeva, e noi lo crediamo con lui e come lui, che nella vita ci sono cose che contano e cose che non contano. Cioè ci sono cose vere e ci sono cose vane o false. Ci sono cose che sono primarie e ci sono cose che sono secondarie. Dobbiamo ammetterlo e riconoscerlo, perché non è cosa da poco. Sbagliarsi a questo livello è davvero devastante. Questo sembra un messaggio scontato, ma non è sempre così. In particolar modo non lo è per molti nel nostro tempo, perché il nostro tempo e il nostro mondo è caratterizzato da tre tratti fondamentali che rischiano di non farci comunicare con la gente con la quale noi parliamo, quando parliamo di Cristo e del Vangelo. Perché prima di tutto la gente che sta intorno a noi ha assorbito una mentalità che non esistono affermazioni che possano esprimere verità assolute. Quando voi dite così è, vi rispondono per te, per voi, per alcuni, anche per molti, ma non è così necessariamente. Questo anche si chiama il pluralismo filosofico. È una posizione che non permette di parlare di vero o di falso, che teorizza addirittura che non solo non se ne deve parlare, ma che è impossibile, o se non è impossibile, è indifferente stabilire cosa è vero e cosa è falso. Perché teorizza appunto che sia inutile farlo. E che cos'è la storia del pensiero umano? La storia della filosofia? Che cos'è? Se non il fatto che a un certo momento storico c'è stato un uomo, una persona, che ha preteso di dare una spiegazione del mondo, delle cose, dell'universo, della vita. Dopo di lui ne è venuto un altro che ha detto: quello che ha detto Tizio che mi ha preceduto è sbagliato, le cose stanno così. E dopo di lui ne è venuto un altro che ha fatto esattamente la stessa cosa. E così per tutta la storia della filosofia, questa è un'estrema semplificazione, ma se chiunque l'abbia studiato un po' sa che le cose stanno così, fino al nostro tempo, in cui è venuto qualcuno che dice: no, tutti hanno allo stesso modo ragione e tutti hanno allo stesso modo torto, perché una verità definitiva e assoluta non si può trovare. Ma qui Paolo non parla in termini soggettivi, qui Paolo parla in termini assoluti. C'è una cosa che conta davvero, c'è una sola cosa che è davvero importante. Un altro tratto del nostro tempo è che noi viviamo in un mondo non di immoralità, ma di amoralità. Mi spiego. Viviamo in un mondo in cui c'è assolutamente indifferenza verso ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, dove si giustifica qualunque comportamento in nome della libertà individuale, della libertà di scelta, della autodeterminazione, così viene chiamata. Io sono una donna che ha avuto la, tra virgolette, sfortuna di rimanere incinta, non voglio questo bambino, posso scegliere senza dare conto a nessuno, neanche al padre di questo bambino, che potrebbe volerlo, di abortire, di buttarlo via, di non averlo. E se ci si permette di dire che l'aborto è un reato, un assassinio, un omicidio, la risposta è: io sono libera, io sono, ho il diritto di fare una scelta. La morale, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, non è più definita in termini di una legge che è esterna a noi, ma in base a quello che io ritengo che sia giusto. Noi viviamo in un tempo in cui davvero si giustifica ogni cosa. Giusto per tornare un po' alla cronaca di questi giorni, l'altra notizia che non mi entusiasma affatto, ma abbastanza eclatante, no? Questa assoluzione di questi due giovanotti che avrebbero, si era detto in un primo momento, ucciso una ragazza loro coetanea, condannati in primo grado, assolti in secondo grado. Ma la questione non è tanto hanno ragione, hanno torto, i giudici hanno fatto bene, hanno fatto sbagliato, ma che cosa ne è successo dopo tutto questo? Sono persone che nel migliore dei casi sono stati coinvolti in un affare che è losco, che hanno avuto a che fare. Non so se l'hanno uccisa loro o meno, ma che cosa ne è venuto fuori? Che Tizio e Caia, intervistati, milioni di dollari, diventano delle star, diventano delle persone così importanti. Per tutta la loro vita, l'essere stati partecipi di un omicidio o essere stati vicini a un omicidio ha fatto la loro, tra virgolette, fortuna. Pochi anni fa questo sarebbe stato impossibile. Noi viviamo in un mondo di amoralità, dove l'adulterio e perfino l'omicidio e qualunque altra cosa non sono più così, non sono niente di strano, si trova una giustificazione a tutto. Sapete che ultimamente mi è venuta, dicono i miei, la fissazione, ma una passione verso l'opera, no? E in queste ultime settimane mi sono interessato a una in particolare che c'è molto vicina, siciliana, la Cavalleria Rusticana, no? Nella Cavalleria Rusticana, per chiunque abbia letto o l'opera di Verga o abbia qualche conoscenza di quest'opera, è una storia sordida, sporca, no? Di adulterio, di tradimento, di morte, perché poi si conclude con la morte di Turiddu, no? Ma quello che mi colpisce nella descrizione di quell'epoca e di quel tempo, ormai lontanissimi da noi, che un rapporto prematrimoniale, cioè il sesso al di fuori del matrimonio, viene vissuto con un senso di colpa da parte di chi ne è coinvolto. Un tradimento, un adulterio, viene riconosciuto come una colpa. Quando l'adultero viene scoperto, dice chiaramente: io sono nel torto, io ho sbagliato. Oggi? No, sono cose che hanno a che fare con la sfera privata. Chiunque in casa sua fa quello che gli pare, nessuno si deve permettere, a meno che non sia un puritano, di giudicare. Noi viviamo in un tempo di amoralità, perché non ci sono più gli assoluti, non c'è più il senso di questo è, così è, quello che conta è questo, come diceva l'Apostolo Paolo. E quando noi parliamo del Vangelo, le persone non ci capiscono perché pensano in questi termini. Non c'è verità, non c'è morale, perché viviamo in un tempo di amoralità e quindi viviamo in un tempo in cui non si sa dove si va, non c'è direzione. La vita è priva di senso, se nulla è assoluto, se nulla viene prima e nulla viene dopo, se non c'è ordine, se non c'è direzione, non c'è scopo né nell'immediato e né nel futuro. Al massimo l'unica cosa che dobbiamo fare, così ci viene detto, è seguire il nostro cuore. Ma dove ci porta il nostro cuore? Dove ci porta il nostro cuore malvagio? Perché spesse volte seguire il cuore significa dare sfogo ai nostri istinti più bassi. E poi per alcuni, la maggior parte purtroppo, questo atteggiamento e questa filosofia di vita non può che portare all'apatia, all'indifferenza, al vuoto e alla morte. E il nostro tempo è pieno di apatia, di indifferenza, di vuoto e di morte. Guardare le nuove generazioni mi spaventa. E non è la visione di un vecchio, perché 30 anni fa il mondo non era molto diverso dal nostro. Non era molto diverso. Ma sembra che tutto stia tremendamente accelerando. Allora Paolo parla dell'importanza della verità. Ci spiega e ci insegna che ci sono dei valori nella vita. Ma poi la seconda cosa che Paolo dice in questo versetto è che bisogna essere piuttosto che apparire. Pensateci, qual era il problema in Galazia? Qual era l'insegnamento di questi dottori che andavano lì? Voi dovete avere un segno nel vostro corpo per distinguervi. Per essere cristiani dovete apparire in un certo modo. Ma Paolo dice, quello che conta è, non è né la circoncisione né l'incirconcisione, cioè cose esteriori, cose esterne che si possono vedere, che si possono misurare. Quello che conta è essere una nuova creatura. Quello che conta è essere piuttosto che apparire. Noi viviamo in un mondo in cui la mentalità è quella che meglio appariamo, più la nostra figura esterna, la nostra immagine è secondo certi canoni, più possiamo avere successo. Più siamo importanti, allora devi avere il corpo in un certo modo, allora devi dare certi segnali, vestirti in un certo modo, perché se ti vesti in un altro modo e così via. Questi messaggi esteriori, l'apparenza, ciò che si vede, ciò che gli occhi riescono a vedere, ma pensate che il cristianesimo è l'esatto contrario. Vi ricordate quando Dio si presenta a Mosè? Mosè gli dice, quando io vado dai miei fratelli, che cosa gli dirò? Chi è che mi ha mandato da loro? E Dio risponde, dirai così, Yahweh, l'io sono, ti ha mandato. Io sono. Una delle caratteristiche più importanti della fede giudaica era che non dovevano avere immagini né alcuna rappresentazione di Dio. Eidolon significa proprio immagine in greco. Idolo significa proprio immagine. E Dio si distingue dagli idoli perché lui è l'Iddio che è, e gli idoli sono gli dèi che appaiono, che si presentano davanti agli occhi, mentre sono delle illusioni, mentre Dio, che pure è invisibile, è la realtà ultima. L'io sono. Chi è questo Dio che ti ha mandato? Signore, fammi vedere la tua gloria, diceva Mosè. E noi, Dio non gli fa vedere nessuna immagine. Ma come si descrive? Il misericordioso, il glorioso, l'onnipotente e così via. Dio, colui che fa misericordia, colui che perdona, colui che è giusto, colui che è eterno. Dio si descrive e ci fa conoscere se stesso parlandoci dei suoi attributi, della sua onnipotenza, della sua onniscienza, della sua gloria. Non si descrive mostrandoci un'immagine. Quello che conta, dice l'Apostolo Paolo, è essere piuttosto che apparire. E quando il cristianesimo, anche evangelico, si fissa sulle esteriorità, ha perso il senso e il significato della sua natura più intima. Il Salmo 115 mette a confronto Dio e gli idoli. Il salmista dice che solo Dio deve essere glorificato, e poi dicono: ma dov'è il vostro Dio? Voi che non avete immagini, dov'è il vostro Dio? Il nostro Dio è nei cieli e lui fa tutto quello che gli pare. Cioè, il nostro Dio è il Dio sovrano. Il nostro Dio è il Dio onnipotente. Il nostro Dio è assolutamente diverso da noi e da qualunque cosa che sia umana. Non è paragonabile né confrontabile. I vostri idoli hanno bocca, sì, ma non parlano. Il nostro Dio parla. Hanno mani e non toccano. Il nostro Dio ci tocca con la sua mano. Dio è. L'importante nella vita cristiana è essere. E quante volte noi veniamo meno in questo? Appariamo cristiani con le nostre preghiere, con la nostra vita religiosa, e poi nell'intimo del nostro cuore le anime nostre, le nostre menti vagano, vanno lontane da Dio. Ma Gesù ce lo ricorda, che quello che noi siamo prima o poi sarà manifestato. Gesù ha detto che l'albero si riconosce dai frutti. Possiamo avere l'apparenza di un buon albero, ma poi essere assolutamente sterili. Possiamo sembrare un albero in sofferenza, eppure essere fruttuosi. Gesù ha detto che ciò che siamo non può rimanere nascosto e non può essere mistificato a lungo. Quando ha parlato dell'albero e dei frutti e delle nostre parole che mostrano ciò che siamo, Gesù ha detto che dalla abbondanza del cuore la bocca parla. Quindi quello che conta è essere, e bisogna prendere coscienza di ciò che noi siamo per natura. Gran parte delle persone vive senza comprendere chi è. E proprio perché non si confronta con la realtà ultima di Dio, ascoltate queste parole di Jonathan Edwards in uno dei suoi sermoni sull'amore e i suoi frutti. Dice così: coloro che non conoscono Dio non potranno mai avere una giusta conoscenza di se stessi, della propria pochezza e indegnità. Cioè, se noi non abbiamo dinanzi a noi chi è Dio, noi penseremo di essere grandi, di essere buoni, di essere giusti, di essere... No? Chi non conosce Dio ha una visione distorta di sé. Per avere il senso della nostra pochezza e indegnità, caratteristico della vera umiltà, dovremmo riuscire a vedere non solo la grandezza di Dio, ma anche la sua eccellenza e la sua santità. E per vedere la grandezza di Dio non c'è telescopio che ci permetterà di vederlo, per quanto potente esso sia. E per vedere la santità di Dio non c'è predicatore che ce lo potrà fare comprendere, per quanto bravo egli sia. Queste sono rivelazioni che solo lo Spirito Santo può dare al nostro cuore. Quindi Paolo parla dell'importanza dei valori assoluti. Paolo ci spiega di quello che conta davvero, che è essere piuttosto che apparire. L'ultima cosa, Paolo parla di una necessità per ciascuno di noi, che è quello di nascere di nuovo, la necessità della nuova nascita. Quello che importa non è né la circoncisione né l'incirconcisione, né l'appartenenza esteriore a una religione piuttosto che un'altra. Quello che conta è avere una relazione con Cristo crocifisso e risorto. Quello che conta è essere una nuova creatura. Perché vedete, questo versetto 15 si collega con quello precedente. Infatti, quello che conta è essere una nuova creatura. La croce, la fede in Cristo è una nuova creazione, qui sono collegati. Paolo non sta introducendo un nuovo argomento, ma sta parlando di un effetto, dell'effetto della croce di Cristo e dell'applicazione a ciascuno di noi della sua opera. Vedete, quando Gesù è morto sulla croce, è morto per tutti quelli che avrebbero creduto in Lui. L'opera di Cristo, c'è un senso in cui possiamo dire che è universale, ma ricordatevelo che nessuno avrà beneficio dell'opera di Cristo fin tanto che lo Spirito Santo non applicherà la redenzione a ciascuno. E la morte di Cristo e la croce, di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse, ha acquistato anche questo. Abbiamo letto in Giovanni 3, bisogna che nasciate di nuovo, bisogna che nasciate di acqua e di spirito. Perché il cristianesimo non comincia con una riforma della nostra condotta, ma con una nuova creazione. Altrove l'ingresso nella vita cristiana viene chiamato e paragonato a una vivificazione, a una risurrezione, e per essere cristiani, per diventare cristiani, bisogna essere risuscitati, bisogna nascere di nuovo. Gesù lo ha detto e lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, in realtà lo scrive Giovanni, che dice che tutti quelli che hanno creduto in Lui, Dio ha dato loro il diritto di diventare figli di Dio. Figli di Dio si diventa mediante la fede in Cristo, nella persona, nell'opera di Cristo. E si diventa nascendo di nuovo. Bisogna, Gesù ha detto, bisogna che nasciate di nuovo. E la nuova nascita è un beneficio del sacrificio di Cristo. E si tratta infatti di un'opera dello Spirito Santo. Nel Vangelo di Giovanni dice così Gesù nel famoso discorso alla festa delle capanne, nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa. Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, e chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Che cosa sta descrivendo qui? Un'esperienza di alcuni cristiani o un'esperienza di tutti i cristiani? Di tutti. Chiunque crede in Gesù avrà questa benedizione. Perché se non credi in Gesù non puoi essere un cristiano, ma chiunque crede in Gesù è un cristiano e ha questa benedizione. Infatti, chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Non è un'esperienza di alcuni, ma di tutti i cristiani. E questa esperienza non poteva essere fatta fino a un certo momento della storia in modo universale. Infatti Giovanni dice, questo disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Quando Gesù è stato glorificato, innalzato al cielo per morire, deposto nella tomba e risuscitato il terzo giorno, vi ricordate, per 40 giorni si presentò vivente, poi ascese al cielo e promise questa benedizione universale della discesa dello Spirito Santo. E la nuova nascita, l'opera dello Spirito Santo in ciascuno di quelli che credono in Cristo è una benedizione che deriva dall'opera di Cristo, dalla sua morte, dalla sua risurrezione. E quali sono i suoi effetti?
Come possiamo essere certi di essere nati di nuovo? Come possiamo essere certi di essere parte del popolo di Dio, di essere quelli che a buon diritto vengono chiamati gli eletti? Beh, nella parola del Signore ci sono degli insegnamenti che sono così semplici. Ho concluso. Dice così Paolo ai Tessalonicesi: noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al Dio nostro Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. E conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Sappiamo che siete eletti, che siete tra quelli che Dio si è scelti per fare il suo popolo. Ma come lo sappiamo? Perché abbiamo visto il vostro nome nel libro della vita? No. Lo sappiamo da queste tre cose. Vediamo la vostra fede, vediamo il vostro amore, vediamo la vostra speranza. Fede, speranza e carità o amore sono i segni della nuova nascita, i segni dell'appartenenza a Cristo, i segni del vero cristianesimo. Dove c'è fede, speranza e amore, c'è Cristo e c'è lo Spirito. Ed è necessario che ci siano queste cose, perché l'Apostolo Paolo dice che se non abbiamo l'amore, che è la più importante di queste virtù, fede, speranza e amore, fede, speranza a un certo punto finiranno, ma l'amore durerà per sempre, noi non siamo nulla, non valiamo nulla, seppure conosciamo tutti i segreti e le profezie, le lingue e tutto il resto. Quello che conta è essere una nuova creatura. Sei una nuova creatura. Vedete perché Paolo diceva: io non mi vanto di altro se non della croce di Cristo. Perché credendo in Cristo e nella sua opera, io sono stato rigenerato, sono nato di nuovo, sono cambiato, vedo la vita in modo diverso. Quello che conta è essere una nuova creatura. E voglio dire due o tre parole per concludere. La prima, ai giovani in particolare: abbiate il coraggio di pensare in modo diverso. Stranamente l'ha detto anche Steve Jobs questo, ma io lo dico a voi giovani che ascoltate la parola di Dio: pensate in modo diverso, perché il vero conformismo oggi sapete qual è? Se andate in India, se andate in Cina, se andate in Iran, se andate in Australia, se andate in Indonesia, se andate nel posto più sperduto della Lapponia, dovunque ci sia una connessione internet, sapete che cosa vedrete? Vedete persone che vedono gli stessi film, che sentono la stessa musica, che si vestono allo stesso modo, che seguono gli stessi idoli dappertutto. Volete essere veramente anticonformisti? Non dico che l'anticonformismo è sempre un valore assoluto, ma in certi momenti storici e in certi luoghi lo è. Volete essere davvero anticonformisti? Allora seguite Cristo. Non vi conformate al presente secolo, diceva Paolo. E sapete qual è il segno del vero anticonformismo? Non avrete vita facile. Scegliete, ma non solo voi, fratelli, ragazzi e giovani, ma tutti quanti, scegliete di essere piuttosto che apparire. Scegliete di riempire la vostra testa, il vostro cervello e il vostro cuore di cose buone, non di spazzatura. Scegliete di desiderare la comunione con Cristo più di qualunque altra cosa al mondo, di cose che vi trasformano nell'intimo, piuttosto che semplicemente nell'esterno. E infine questa necessità di nascere di nuovo. Ci deve ricordare che dobbiamo annunciare il Vangelo e dobbiamo pregare perché Dio operi, perché la nuova nascita è un'opera di Dio. Quando io sono nato o sono stato generato, io non ci ho messo niente. Non potevo desiderare di nascere, non esistevo. Ero una non entità. Però c'è stato qualcuno che ha fatto qualcosa, i miei genitori. E vedete, noi crediamo che così come nella nascita naturale, anche nella nuova nascita è così. Chi nasce di nuovo non è nato da carne né da volontà di carne, dice la Scrittura, ma è nato da Dio. Quando leggete la, fate attenzione alla dottrina della nuova nascita. L'Apostolo Pietro parla della dottrina della nuova nascita dicendo che noi siamo stati generati da seme incorruttibile. Siamo stati generati dalla parola di Dio, non di nostra volontà. Siete stati generati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola del Dio vivente e permanente, la parola vivente e permanente di Dio. Cioè noi non possiamo concorrere alla nostra nuova nascita, è un'opera unilaterale compiuta da Dio, ma questo non significa che noi non possiamo fare niente perché altri nascano di nuovo. Che ne pensereste di una coppia, marito e moglie, una coppia di sposi che dice di volere dei figli, ma poi dorme in camere separate? Secondo voi verranno mai figli? No, perché i figli non li porta la cicogna, né crescono sotto il cavolo. Perché possano nascere è necessario che quei due sposi dormano insieme, e anche qualcosa di più che dormire. Quello che voglio dire è questo, scusatemi per questo esempio, ma la stessa cosa è per la Chiesa. Noi non possiamo mettere nulla per la nostra nuova nascita, ma la Chiesa esiste proprio affinché altri nascano di nuovo. E affinché altri nascano di nuovo bisogna predicare il Vangelo, bisogna pregare e bisogna offrire una testimonianza credibile, bisogna amare, bisogna essere cristiani. Perché la gente può essere attratta soltanto se vede in noi qualcosa di diverso e di eccellente. Può venire a conoscenza del Vangelo soltanto se glielo predichiamo e può nascere di nuovo soltanto se lo Spirito opera in loro, e noi possiamo pregare affinché lo Spirito opera in loro. E se la cosa che conta più di tutte è essere una nuova creatura o essere delle nuove creature, come dice l'Apostolo Paolo, fratelli, se la nostra Chiesa individualmente, personalmente, se ciascuno di noi individualmente, personalmente, pone la testimonianza cristiana, la predicazione cristiana, la manifestazione dell'amore cristiano con buone opere e tutto quello che volete voi, in un posto successivo rispetto al nostro divertimento, al nostro lavoro, alla nostra vita personale, al nostro studio, alla nostra famiglia o qualunque altra cosa, Noi stiamo sprecando il tempo. Abbiamo invertito l'ordine. Piuttosto che dedicarci alle cose primarie, a quelle secondarie. Stiamo facendo come Marta, piuttosto che come Maria, che faceva delle cose buone, lecite, giuste, ma non faceva la cosa più importante, quella di cui veramente c'è bisogno. Quello che conta non è costruire una bella chiesa di mattoni, no? Come stiamo per fare. Quella è una cosa buona, importante, ma ricordatevi, quello che conta è essere delle nuove creature ed essere genitori spirituali verso ad altre nuove creature. Impareremo questa lezione. Ascolteremo la parola di Dio che ci richiama a ricordarci che ci sono dei punti fermi nella vita. Impareremo la lezione della parola di Dio che ci ricorda che noi più che apparire dobbiamo essere. Impareremo la lezione della parola di Dio che ci ricorda che quello che conta primariamente è essere non qualsiasi cosa, ma delle nuove creature. Chiniamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo perché tu sei un Dio di verità. E con questa parola che ci colpisce profondamente e ci umilia, ti vogliamo chiedere che ci aiuti a metterla in pratica, poiché a nulla vale essere convinti senza essere convertiti. Concedici, Signore, perciò di esaminare la nostra vita e di essere trasformati. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.